Buongiorno a lei e alle nostre ascoltatrici e naturalmente agli ascoltatori.
E oggi ci occupiamo di contraccezione, quindi un tema di grande attualità, soprattutto alla luce di alcuni dati diffusi a livello nazionale sull'impiego della cosiddetta pillola del giorno dopo. È vero che questo è un metodo a cui ricorrono sempre più le giovani, anche giovanissime, professoressa?
Assolutamente sì, e purtroppo. Diciamo che per esempio negli ultimi dati che noi abbiamo dal giugno 2006 al luglio 2007 ci dicono che sono state acquistate in Italia, quindi dati di vendita di assoluta verità, 356.000 confezioni di pillole del giorno dopo, con un incremento del 59,5% rispetto all'anno di introduzione sul mercato di questo tipo di pillola, che è stato appunto il 2001. Ma il dato che ci allarma di più e che lei già ben citava è che ben il 55% delle donne, cioè la maggioranza, che ha fatto ricorso a questo farmaco è costituito da ragazze tra i 14 e i 20 anni. Questo significa che in 6 anni, tra i 14 e i 20, consumano più di tutto quello che viene consumato dalle donne tra i 20 e i 50 anni. È quindi evidente, da un lato, il fallimento di un progetto di educazione sessuale e contraccettiva e dall'altro il fatto che queste ragazze si espongono a due rischi. Uno evidentemente è quello di un concepimento indesiderato, ma significa anche che hanno rapporti non protetti e quindi in parallelo si espongono anche a contrarre gravi malattie sessualmente trasmesse.
Una volta, professoressa, si parlava soltanto della pillola, ora invece c'è anche la pillola del giorno dopo, eppure la RU486. Vuole spiegarci, professoressa, la differenza fra queste tre tipologie?
Molto volentieri, anche perché una volta, per definizione, fino a pochi anni fa, la pillola era solo la pillola contraccettiva classica, la quale, va detto, costituisce l'unica vera prevenzione nei confronti dei concepimenti indesiderati. Questa pillola contiene estrogeni e progestinici, due ormoni femminili per eccellenza, va assunta quotidianamente con una pausa mensile di una settimana o 5 giorni, a seconda del tipo di pillola, in cui compaiono le mestruazioni. È finalizzata a impedire l'ovulazione mettendo a riposo l'ovaio e garantisce al corpo femminile un equilibrato apporto di ormoni. Una volta sospesa, la donna recupera la propria fertilità completamente fin dal mese successivo. Ormai sono prodotti sicuri, sono stati studiati e utilizzati da decine di milioni di donne e possiamo veramente rassicurare le ascoltatrici che la pillola contraccettiva è una grande alleata della salute femminile. Anche detto che oggi accanto alla pillola contraccettiva sono stati messi in commercio il cerotto contraccettivo e l'anello vaginale contraccettivo che rispetto alla pillola hanno un vantaggio, cioè di essere meno vulnerabili alle dimenticanze di assunzione. Detto questo, passiamo alla seconda pillola che lei già menzionava, la pillola del giorno dopo. Questa pillola contiene un progestinico, quindi uno dei due ormoni femminili, ad alte dosi, è un ormone sintetico e va assunta entro 48 ore, massimo 72, da un rapporto a rischio di concepimento. Questa pillola impedisce l'ovulazione e la fecondazione, probabilmente anche il trasporto dell'uovo eventualmente fecondato e l'annidamento in utero, anche se su quest'ultimo dato le ricerche sono ancora controverse. Poi la terza pillola in commercio è la pillola abortiva, chiamata RU486, contiene una molecola molto particolare che si chiama mifepristone e questa provoca l'aborto farmacologico dopo che l'embrione si è impiantato nell'utero. Si tratta quindi di una pillola che causa un aborto chimico a tutti gli effetti. Per la RU486 adesso è stata chiesta la registrazione anche in Italia, va anche sottolineato che il suo uso rientrerebbe assolutamente nei termini della legge 194 del 78 per l'interruzione volontaria della gravidanza. Praticamente l'aborto chimico sarebbe effettuabile alle fasi inizialissime della gravidanza fino alla 7ª settimana e dopodiché, proprio per le aumentate dimensioni del feto, al progredire dell'età gestazionale dell'embrione, è meglio ricorrere ovviamente all'aborto di tipo chirurgico, se naturalmente fosse necessario. Il punto è che questi tre tipi di pillola sono quindi estremamente diversi ed è assolutamente da raccomandare alle donne di ogni età che abbiano una vita sessuale di utilizzare un contraccettivo sicuro e preventivo come la pillola contraccettiva classica o, ripeto, il cerotto contraccettivo o l'anello vaginale. La pillola di emergenza dovrebbe essere un'estrema ratio, la pillola del giorno dopo, perché già evidentemente c'è stato un fallimento di tutta quella che è l'assunzione di responsabilità verso la propria sessualità e anche verso il rischio di un concepimento di una nuova vita, mentre idealmente noi dovremmo non arrivare più ad aver bisogno né della pillola abortiva né dell'aborto, perché una donna veramente responsabile e un uomo veramente responsabile nei confronti anche della donna che amo, nei confronti della quale comunque ha un incontro sessuale, questa responsabilità dovrebbe tradursi in una prevenzione assoluta dei concepimenti che non siano desiderati.
L'età media del primo rapporto sessuale in Italia si è sensibilmente abbassata. Capita così che i genitori, magari le mamme, scoprano per caso che le loro figlie hanno già avviato un'attività sessuale. Che cosa fare a quel punto con queste ragazzine, professoressa?
Ma innanzitutto direi che insisto sul fatto che i genitori oggi dovrebbero parlare di contraccezione nel momento in cui i figli raggiungono la pubertà e cominciare a parlarne in termini positivi, ossia di che far l'amore è una cosa importante, è bella, ma anche una cosa seria, alla quale bisogna dedicare la giusta attenzione, sia nel senso di saper aspettare il giusto tempo e la persona giusta con cui scoprire proprio le tenerezze dell'amore, l'intimità fisica, e non solo farlo per sport, perché tutti lo fanno, o perché sei in discoteca e sei bevuto, cioè il non buttarsi via deve restare un concetto fondamentale per le ragazze e per i ragazzi. La seconda cosa è quella che comunque è importante trasmettere ai nostri figli, il senso che un'intimità sessuale è tanto migliore quanto più è unita a un sentimento di amore, di affetto, di tenerezza e desiderio e di rispetto reciproco, e che questa unione tra amore e desiderio è il miglior binomio per poter scoprire la sessualità in un modo non solo piacevole ma anche non traumatico, perché molti dati ci dicono che moltissime ragazze arrivano al primo rapporto vivendolo come o un abuso o comunque un'esperienza molto negativa, quindi attenzione, parlare prima è fondamentale non solo per evitare scusate, guai maggiori, tipo appunto i concepimenti indesiderati o l'altro aspetto è quello delle malattie sessualmente trasmesse, ma anche per evitare che i nostri figli abbiano delle prime esperienze negative o anche gravemente traumatiche che possono ferire tutta la loro sessualità successiva. Quindi attenzione, è un momento delicatissimo della vita, dormire sul fatto che i propri figli stiano iniziando una vita sessuale è gravissimo. E poi a quel punto fare scenate o disperarsi o scoprire anche malattie gravi o problemi gravi mi sembra veramente che non possa e non debba più succedere nel 2008, quando abbiamo metodi a disposizione, parole per dirlo, una cultura che anzi incoraggia i genitori, gli insegnanti a parlare di contraccezione con i figli, con gli studenti. Abbiamo una legge al 194 che all'articolo numero 1 prevede proprio come compito istituzionale l'educazione alla sessualità, l'educazione alla contraccezione, all'autoprotezione. Quindi veramente c'è sia un contesto legislativo, sia una metodologia, sia una possibilità proprio di dialogo corrente che deve assolutamente essere valorizzata e espressa all'interno del dialogo tra genitori e figli. Nel momento in cui poi si scopra, arrivando tardi, che una ragazza ha già avuto rapporti e magari rapporti non protetti, a quel punto sgridate o scenate sono controproducenti, molto meglio un dialogo molto fermo, affettuoso ma molto fermo, sull'importanza di assumersi le proprie responsabilità anche nell'avere rapporti completi. Purtroppo noi oggi educhiamo degli adolescenti assolutamente irresponsabili verso se stessi e verso gli altri, e questo poi porta al degrado anche nella vita civile, ma soprattutto alla perdita di straordinarie potenzialità che i nostri ragazzi hanno. Allora, che cosa si può fare? Innanzitutto raccomandare una contraccezione sicura sia da parte della ragazza sia del fidanzatino. Per la ragazza il metodo migliore è comunque una contraccezione ormonale, la pillola, il cerotto contraccettivo o l'anello contraccettivo vaginale. La pillola usata bene, cioè senza dimenticarlo, senza altri errori di assunzione, dà una sicurezza del 99,9%, che è maggiore col cerotto o l'anello perché appunto sono meno vulnerabili alle dimenticanze di assunzione, che purtroppo sono molto frequenti tra le adolescenti. Ricordo che circa il 50% delle donne dimentica almeno una pillola nell'arco del mese e un 20% ne dimentica addirittura due, e questo naturalmente riduce l'efficacia contraccettiva e protettiva. Quindi per le giovani meglio i cerotti o gli anelli vaginali, a meno che appunto non siano delle ragazze molto fidate, molto precise, allora va benissimo anche ovviamente la pillola contraccettiva. Per i ragazzi questo è un discorso che va fatto in particolare ai padri, perché il discorso sulla contraccezione, sul profilattico funziona meglio tra padre e figlio maschio, è bene che il padre in ascolto comunichino, parlino con i propri figli maschi sull'importanza di usare profilattico in tutti i rapporti. Questo è l'unico metodo sicuro per evitare di contrarre e trasmettere malattie sessualmente trasmesse. Quindi l'altro aspetto molto importante è che i padri parlino con i figli maschi dell'importanza di usare il profilattico. Molte ricerche hanno dimostrato che il dialogo è molto più efficace tra maschio e maschio, quindi tra padre e figlio. È importante che il padre sottolinei che questo metodo va utilizzato per evitare di contrarre e trasmettere malattie sessualmente trasmesse e che va usato fin dall'inizio del rapporto sessuale. Il secondo grande aspetto è quello di raccomandare ai figli di essere sempre prudenti per quanto riguarda l'uso degli alcolici, in particolare in discoteca, l'uso di droghe che abbassano la soglia di attenzione e di autoprotezione. Questo perché? Perché abbiamo già visto, di nuovo con moltissime ricerche, che gli alcolici e le droghe aumentano il rischio sia di accettare rapporti non protetti per curiosità, perché gli altri lo fanno già o per altri motivi banali, sia di finire in situazioni ad alto rischio anche per la propria sicurezza e incolumità, quindi non solo di avere un rapporto non protetto, ma un rapporto forzato, violento o anche di subire degli disturbi, degli abusi magari di gruppo, quindi il problema si fa veramente molto serio. Poi la terza cosa che diventa però la prima, incoraggiare i figli a coltivare i sentimenti, le amicizie di qualità, controllare le amicizie dei figli, perché sappiamo quanti ragazzi normali possono essere veramente portati sulla cattiva strada da amici di scarsa qualità o addirittura da amici già corrotti dal punto di vista etico, dal punto di vista comportamentale, e trasmettere ai propri figli, soprattutto con l'esempio in famiglia, che fa l'amore bello sia espressione di un sentimento sincero, di qualità di sentimenti, in particolare quando si è giovani e ci si affaccia a scoprire l'intimità sessuale, l'intimità erotica, e quindi in quei momenti, in quel periodo della vita, l'attenzione alla qualità dei sentimenti è fondamentale.
Concludendo, professoressa, quanto è opportuno che la mamma accompagni la figlia magari molto giovane alla visita ginecologica?
Direi che innanzitutto, se la figlia ha già rapporti sessuali, è abbastanza grande anche per fare una visita ginecologica. Molte donne dicono: ah, ma mia figlia ha solo 13 anni o 14 anni. Eh sì, ma se ha avuto rapporti significa che ha già una maturità anche per fare una visita ginecologica, vorrei dire che la visita ginecologica dovrebbe anticipare i rapporti. Poi, importantissimo, perché scegliendo il ginecologo giusto, o meglio ancora una ginecologa per le ragazze giovani, è il più facile la confidenza e anche il pudore che la ragazzina può avere verso una donna, è, diciamo così, meno imbarazzato, meno ferito rispetto naturalmente alla visita con un uomo, quindi è meglio scegliere una ginecologa donna dei nostri consultori o nei nostri ambulatori ospedalieri. Durante la visita la ragazza potrà innanzitutto parlare in modo molto concreto di contraccezione, quindi della pillola, del cerotto, dell'anello vaginale, così da scegliere il metodo più adatto a lei. Se non ha ancora avuto rapporti, i metodi di scelta sono la pillola oppure il cerotto; se ha già avuto rapporti potrà considerare anche l'anello vaginale. È importantissimo che la ginecologa parli anche di prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse. Se la ragazza ha già avuto rapporti farà non solo la visita ginecologica ma anche il pap test, e poi importantissima la ricerca per la sequenza del DNA del papillomavirus. In termini semplici si chiama VIRAPAP ed è una ricerca che ci consente di capire se la ragazza abbia già contratto una malattia molto impegnativa per la sua salute da un punto di vista dei tumori, e cioè il papillomavirus. Se la ragazza non ha contratto l'infezione, ossia il VIRAPAP è negativo, allora sarebbe importantissimo e da raccomandare assolutamente di vaccinarla con l'ottimo vaccino che oggi abbiamo, tetravalente, in commercio, che previene il 90% delle condilomatosi vulvari, quelle che noi chiamiamo le verruche veneree, e il 70% dei cancri del collo dell'utero. A questo proposito voglio rassicurare i genitori in ascolto e anche le ragazze che stanno considerando l'ipotesi di vaccinarsi, che questo vaccino non contiene virus attenuati, quindi non ci dà nessun rischio di infezione o subinfezione che possiamo avere per esempio con i vaccini tipo la rosolia, la polio o altro. Nel caso del vaccino contro il papillomavirus, noi iniettiamo semplicemente un pezzettino della capsula, della carrozzeria del virus, per così dire, che contiene il numero di targa, il numero di matricola del virus. Questo fa sì che il nostro sistema immunitario prepari degli anticorpi in grado, quindi diciamo così, un corpo speciale, in grado di riconoscere la targa, e quindi nel momento in cui in futuro la ragazza venisse in contatto con i virus numero 6, numero 11, numero 16, numero 18, il sistema immunitario è in grado di riconoscere questi numeri di targa, bloccare i virus e distruggerli, impedendo quindi che diano luogo sia all'infezione diciamo così, responsabile delle verruche venere, sia all'infezione responsabile molto più gravemente dei tumori del collo dell'utero. Ricordo anche che è l'unico caso in cui un vaccino può prevenire un tumore maligno e potenzialmente mortale. Quindi ai genitori all'ascolto state tranquilli. L'iniezione viene fatta sul muscolo deltoide, quindi muscolo del braccio, dal medico di famiglia, sono 3 dosi da fare, una subito, una a distanza di 2 mesi, altri 2 mesi. Al massimo può dare un piccolo arrossamento o altri piccoli disturbi dovuti a magari un'allergia agli eccipienti con cui è confezionato il vaccino, ma non c'è nessun pericolo, nessun problema legato allo specifico del vaccino, ossia alla proteina che contiene il numero di targa. Quindi state tranquilli dal punto di vista della sicurezza e pensate invece a vaccinare le vostre figlie, perché questo significa proteggerle perlomeno nei confronti di 2 patologie che possono comunque ferire la loro vita anche in maniera molto grave.
Per saperne di più www.alessandragraziottin.it. Grazie professoressa.
Grazie a lei.